la storia e i bei posti. Bam, bam, bam. I viaggi e la cartografia.
Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornate e bentornati a Bam 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 tutti insieme alla mattina fino alle 12:30 per raccontarvi di luoghi, di geografie, di posti in cui succedono delle cose. Parliamo di festival, parliamo anche di viaggi, insomma esploriamo le geografie in tutte le direzioni possibili e immaginabili. bam@radiopopolare.it è la nostra mail, la leggiamo fuori onda, scriveteci anche se avete delle idee di luoghi di cui volete parlare, di geografie che vi stanno a cuore. Per la diretta invece i riferimenti sono sempre gli stessi, sms e telegram al 331 62 14013, oppure diretta@popolarenetwork.it. E andiamo allora con la scaletta di questa puntata di oggi. Come sempre tante cose da raccontarvi, come stiamo facendo tutti i giorni, come continueremo a fare fino al 6 di settembre, giorno del grande concerto degli Zen Circus in quel del Carro Ponte. Vi faremo ascoltare le loro voci e anche un brano in una striscia quotidiana, quindi che andrà avanti fino al 6 di settembre. Cerchiamo ogni volta di farvi ascoltare qualcosa di Zen Circus per insomma invogliarvi, farvi venire la curiosità per chi non li conoscesse, invece fare tornare una prepotente voglia di rivederli per chi li avesse già visti. Andiamo poi in provincia di Matera e andiamo a ritrovare un festival molto interessante, un festival dell'estate che si intitola La Luna e i Calanchi. La direzione artistica è di Franco Arminio, che sentiremo più tardi, e poeta. È la festa della paesologia, vedremo poi dopo che cosa si intende, però insomma una festa in cui i luoghi sono speciali, importanti, hanno una rilevanza particolare, e per questo, anche per questo ne parliamo a Bam Bam Bam. Andremo poi invece in montagna, andremo in Val Pellin, che è una valle laterale della Valle d'Aosta, a scoprire un'associazione che si chiama Natura Valp. La Val Pellin è uno dei pochissimi luoghi della Val d'Aosta che non hanno impianti da sci e che non hanno investito tutte le loro risorse nella creazione dei grandi impianti dello sport. Tutto questo solo nella seconda parte di Bam Bam Bam. Eh sì, perché nella prima parte invece ci sposteremo a scoprire, riscoprire, insomma non è di certo alla prima edizione, il festival dedicato allo scrittore John Fante. Il festival letterario, il titolo del festival è Il Dio di mio padre, ed è una manifestazione dedicata appunto allo scrittore John Fante, che si tiene a Torricella Peligna in Abruzzo dal 24 fino al 26 di agosto. Andremo poi invece in Sardegna a scoprire un progetto interessante che già avevamo annunciato nei giorni scorsi, ma che recuperiamo oggi perché non ci eravamo riusciti l'ultima volta che ci abbiamo provato. Andiamo a parlare di Tamalacca, un laboratorio di ricerca del Dipartimento di Architettura e Design e Urbanistica dell'Università degli Studi di Sassari. Tamalacca è un laboratorio, come ho detto, che affronta diversi argomenti: la rigenerazione urbana, il gioco e la partecipazione nelle aree urbane. Parleremo di urbanismo tattico con loro, di progettazione inclusiva, insomma di tanto altro. Tra pochissimo invece andiamo a scoprire un altro dei magnifici viaggi di Fuorirotta, selezionati da Fuorirotta, che ci porterà niente meno che in Islanda, alla scoperta di alcune creature magiche della tradizione popolare islandese. Ci scrivete al 331 6214 013 che in effetti non riuscite a vedere i podcast. In questo momento c'è un problema tecnico, però non temere, non si tratta di una promessa che non riusciamo a mantenere, si tratta molto banalmente, più semplicemente, di un disguido tecnico che credo che possa capitare un po' a tutti e sempre, ma lo riserveremo il prima possibile. Cominciamo questa puntata però prima di andare in Islanda con gli Alma Megretta. Fattalo, lo, perché qua non ci può sta. Fattalo, lo, a casa mi non ci può sta. Spazio vitale, identità razziale, che tutto quanto tenendo l'orgoglio nazionale. Fattalo, lo, perché qua non ci può sta. Fattalo, lo, a casa mi non ci può sta. Fattalo, ciò, non posso manco risciata. Razza, cultura, nascita, nazione, sono diventata droga, rap, popolazione. Fattalo, lo, non hai capito. Fattalo, fattalo, lo, insieme a noi non ci può sta. Fattalo, manca per noi non ce ne sta. Se c'è una foto si tempo se tamma, si tamora una creatura, si non tiene manca e panna. Fatala, cantavano gli Alma Megretta in questo album che si intitola Anima Migrante, che è un album del 1993. Il testo della canzone si capisce chiaramente, fatti più in là perché qua non ci puoi stare. Spazio vitale, identità razziale, razza, cultura, nascita, nazione, sono diventate la droga della popolazione. Insomma, dal 93 a oggi le cose forse sono peggiorate, ma Andiamo avanti e andiamo a visitare un paese affascinante da tanti punti di vista. Uno di questi sono le tradizioni popolari, il folklore popolare, che passa anche attraverso delle figure misteriose che popolano il territorio. Adesso vi spieghiamo di più, ma nel frattempo diamo il benvenuto a Marta, Paolo Antonio, pardon. Ciao Marta.
Ciao a tutti, ciao.
Ciao, allora è difficile anche leggere il tuo cognome, Paolo Antonio. Oggi è tutto difficile perché il tuo progetto, tra l'altro, è un progetto che riguarda gli Uldufolk, che sono queste creature, il popolo nascosto che c'è in Islanda, creature tra l'essere umano e il magico invece. Adesso raccontiamo di cosa stiamo parlando. Noi ti abbiamo chiamato perché il tuo viaggio che intraprenderai in Islanda è uno di viaggi selezionati dal bando fuori rotta di cui abbiamo parlato spesso qui a Bam Bam Bam. Raccontaci innanzitutto dove pensi di andare, dove vuoi andare e con quali obiettivi.
Certo, allora sarà un viaggio in Islanda che durerà all'incirca 2 settimane. Durante queste 2 settimane percorrerò la Ring Road, che sostanzialmente è la strada che percorre l'intera costa dell'Islanda, e la percorrerò in autostop, quindi sarà chiaramente un viaggio avventuroso e pieno di sorprese, spero. E praticamente il mio obiettivo è quello di raccogliere testimonianze rispetto a appunto l'incidenza che ha questo popolo nascosto, questo Uldufolk, nella vita degli islandesi. Un esempio pratico è, non so, se c'è un cantiere stradale e si incontra una roccia, il cantiere viene fermato, appunto perché per gli islandesi le rocce sono la casa di questi spiriti, di queste creature spirituali. Quindi possiamo dire che hanno estremo rispetto di questo, della natura, insomma, di queste dimore
naturali. Ho anche un piccolo aneddoto da raccontare che ho trovato studiando un po' questo caso, il caso di Uldufolk, e cioè nel 2004 una multinazionale americana dell'alluminio, prima di costruire una fonderia nella regione di, scusatemi qua il nome impronunciabile, Karanjukar, una cosa del genere, si dovette dotare di una certificazione da parte di un esperto nominato dal governo che attestò che il luogo era libero da reperti archeologici e siti di Uldufolk. Quindi, insomma, stiamo parlando di una cosa molto seria.
Certo, è una cosa molto interessante, considerando anche, non so, quello che avviene nel nostro paese, in altri paesi europei, non solo. Quindi l'ho trovato interessante. Poi il nome di queste creature, il modo in cui vengono chiamate, popolo nascosto, mi ha fatto riflettere. Ho pensato potesse essere un punto di partenza per la costruzione di una nuova utopia, potremmo dire, che si basi sull'armonia tra organico e inorganico, esseri animati e inanimati, che poi chiamarli inanimati dipende un po' anche dalla sensibilità, no? di chi vive questi territori. È una questione sicuramente anche fisica, in quanto in Islanda molto semplicemente Non troviamo alberi, non troviamo boschi, il territorio è molto diverso, per cui le montagne sono percepite in modo vitale anche per le energie che sprigionano, e quindi lo trovo molto interessante anche rispetto, anche dal punto di vista delle tecnologie, delle nuove tecnologie, i progressi fatti anche nella genetica, insomma, in che modo noi guardiamo la natura cosiddetta inanimata, è davvero così distante da noi gli esseri umani? Dobbiamo per forza trasformare ciò che è inorganico in organico per sentirlo vivo, o c'è un modo diverso, insomma, di interagire con questa parte del pianeta Terra, insomma?
Senti, certo, è piuttosto chiaro. Leggendo la presentazione di questo tuo viaggio, tu fai anche un discorso proprio di religione e di, insomma, convivenza delle religioni, perché tu dici che le diverse religioni che esistono in Islanda condividono queste radici pagane, che sono appunto radici pagane comuni, in cui moltissimi islandesi quindi credono. Tu pensi veramente che questo sia un elemento di coesione, ad esempio, tra le persone, così anche dall'idea che ti sei fatta studiando probabilmente un po' l'Islanda, il paese e la sua popolazione?
Sicuramente lo è, sicuramente ci sono anche contraddizioni all'interno di questa visione, perché potrebbe essere considerata anche estremamente superstiziosa. Quindi il mio intento non è semplicemente, diciamo, produrre un documentario che verrà poi prodotto chiaramente durante il viaggio e dopo il viaggio. Non è creare un documentario semplicemente folcloristico, ecco, ma mi piacerebbe andare a scovare le contraddizioni appunto anche di questa visione, però anche gli elementi interessanti e considerarli entrambe, insomma, quindi sicuramente elemento di coesione non privo di contraddizioni, questo.
E certo, questo, insomma. Questo. Senti, quando hai detto che parti?
Partirò il 1 ottobre e rimarrò in Islanda fino al 18 ottobre.
Ok, ma allora ne riparleremo, ti ritroveremo. E come farai là invece proprio per la logistica? Hai già delle idee? Hai detto che ti muovi in autostop, però per dormire, per mangiare, come ti sei organizzata?
Certo, allora per i pernottamenti ho trovato già qualcosina tramite Couchsurfing, Airbnb, insomma cose abbastanza economiche. Ci sono delle tappe principali che sono Reykjavik, Borgarnes, Akureyri, che è il luogo dove si sono rifugiati gli dei dopo la cacciata fatta nel momento della conversione del paese al cristianesimo, quindi un luego interesante, e Glistadir e Vik, che si trova all'estremo sud, per poi ritornare a Reykjavik. Pernotterò in questi posti. Poi per quanto riguarda il cibo, chiaramente si andrà a risparmio, perché è un paese molto molto costoso, quindi farò rifornimento e via. Fortunatamente ogni viaggiatore fuori rotta ha un tutor che si è già recato in luoghi simili, insomma. E quindi ho la fortuna di avere anche una ragazza che si chiama Leonora Nashimben, che mi dà una mano, insomma, mi dà tutte le istruzioni necessarie riguardo anche l'attrezzatura. Insomma, sarà molto freddo, però insomma siamo ben organizzati, dai.
Senti, è uscito di recente una bella rivista che si intitola Passengers, adesso controllo, comunque di Perborea, e il primo volume era tutto dedicato all'Islanda, no? E raccontava anche un po' come il turismo ha cambiato questa nazione, perché nel giro di pochi anni c'è stato un aumento del turismo incredibile, e raccontavano anche tutte le domande più assurde che vengono fatte dai turisti quando arrivano, giapponesi, da turisti un po' da tutto il mondo, che arrivano e fanno domande tipo: a che ora accendono l'aurora boreale? Cose di questo tipo, piuttosto divertenti. Tu ti sei documentata prima sull'Islanda, hai un po' studiato, su che cosa ti sei informata?
Ho preso qualche contatto di persone che abitano a Reykjavik, in altre città, che svolgono diversi lavori. Alcuni sono insegnanti d'arte, altri professori universitari, altri semplici hanno fattorie, piuttosto che, e mi hanno dato suggerimenti interessanti, perché mi hanno fornito intanto un indirizzo internet dove io posso consultare il tempo meteorologico, perché cambia molto spesso in Islanda, e anche insomma in che momenti per così godere dell'aurora boreale. In teoria ottobre è il mese migliore per godere di questo spettacolo naturale. Non ho, oltre a questo, diciamo che andrò abbastanza all'avventura, ecco, sarà una scoperta continua, quindi
sarà un viaggio interessante. Allora io ti consiglio, sì, di procurarti una copia di The Passenger, ed appunto la nuova collana di Perborea, il numero dedicato all'Islanda, che è molto divertente, e tra l'altro lo consiglio anche a chi ci sta ascoltando da casa. È molto interessante da tanti punti di vista. Una delle storie che a me sono piaciute di più è quella dell'ex sindaco punk anarchico di Reykjavik. Considerate che essere il sindaco della più grande città dell'Islanda è come essere, insomma, il primo ministro, ecco, è la carica, una delle cariche più importanti in assoluto in Irlanda. E lui ha trasformato veramente per sempre probabilmente la politica dell'isola, con questo partito assurdo che faceva delle proposte assurde e anche molto divertenti, anche insomma a cui nessuno poteva credere, e tuttavia è riuscito a vincere le elezioni, ma senza quasi neanche provarci. È veramente una storia ma abbastanza incredibile. Tutto questo avveniva nel 2010. Insomma, se vi interessa andatelo a vedere, magari lo racconteremo anche qui a Bam Bam Bam. Marta, senti, c'è un modo per aiutarti, per sostenere il viaggio?
Beh, se siete interessati a seguire il viaggio, c'è una pagina Facebook che si chiama appunto Uldu Folk, con l'H iniziale, il popolo nascosto, e là io insomma inserirò tutto il materiale, che sia di preparazione del viaggio che poi tutta la documentazione on the road, insomma. Questo per me è già un grande sostegno, ecco, spero sarà interessante.
Sì, ti seguiremo. Ultimissima domanda prima di salutarti, certo. Ascoltarci Bjork, con che tipo di atteggiamento parti tu? Laico, oppure pensi, insomma, speri di imbatterti in uno di questi rappresentanti del popolo nascosto? Con che tipo di atteggiamento? Questo mi incuriosisce, se vuoi condividerlo con noi.
Certo. Beh, sì, penso che troverò queste creature sia nei luoghi in cui mi imbatterò, ma anche nelle persone con cui parlerò. Poi io abito in Comelico Superiore, quindi diciamo che queste creature in un certo senso le percepisco tutti i giorni, abito tra i monti, quindi ecco, spero di trovare una vicinanza col luogo in cui abito e anche di scoprire nuovi modi di